Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
Jerusalem Dominum, laudate unto bon sim. Osanna, 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 Figlio Davide. Cantate al Signore la vostra riconoscenza, a Lui che dispiega le nuvole nei cieli, che prepara la terra per la pioggia, fa germogliare l'erba sui monti. Lauda Gerusalemme,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Cari fratelli e sorelle, ascolteremo tra poco la lunga e intensa narrazione della Passione secondo Luca. Tutto in questa narrazione converge verso la croce, verso la solitudine del Figlio di Dio sospeso sulla croce. Ma la croce, proprio perché è il punto dove vi è collocato il Figlio di Dio, è l'abisso nel quale Egli diventa l'amante della nostra vita. Ecco, allora vogliamo all'inizio di questa santa liturgia, nella quale proprio la croce si fa attuale e contemporanea alla nostra vita, disporre il nostro cuore ad un sincero atto di pentimento affinché possiamo fare esperienza autentica, gioiosa, sanante dell'amore di Dio per noi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della Passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele.
Dio mio, Dio mio, abbandonato.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto, riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro:
«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».
E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
«Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio».
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi. Fate questo in memoria di me».
E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo:
«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito».
Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo, e nacque tra loro anche una discussione chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
«I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
E Pietro gli disse:
Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte.
Gli rispose:
Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu, per 3 volte, abbia negato di conoscermi.
Poi disse loro:
Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
Risposero:
Nulla.
Ed egli soggiunse:
Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della Scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Infatti, tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
Ed essi dissero:
Signore, ecco qui 2 spade.
Ma egli disse:
Basta.
Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro:
Pregate per non entrare in tentazione.
Poi si allontanò da loro circa 1 tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava, dicendo:
Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro:
Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio dell'uomo.
Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
Signore, dobbiamo colpire con la spada.
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
Lasciate, basta così.
E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani:
Come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra, è il potere delle tenebre.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse:
Anche questi era con lui.
Ma egli negò, dicendo:
O donna, non lo conosco.
Poco dopo un altro lo vide e disse:
Anche tu sei uno di loro.
Ma Pietro rispose:
O uomo, non lo sono.
Passata circa 1 ora, un altro insisteva:
In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo.
Ma Pietro disse:
O uomo, non so quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
fai il profeta, chi è che ti ha colpito?
E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
se tu sei il Cristo, dillo a noi.
Rispose loro:
anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio.
Allora tutti dissero:
tu dunque sei il Figlio di Dio.
Ed egli rispose loro:
voi stessi dite che io lo sono.
E quelli dissero:
che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca.
Tutta l'assemblea si alzò. Lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re.
Pilato allora lo interrogò:
sei tu il re dei Giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna.
Ma essi insistevano, dicendo:
costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo, e saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò, facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate, e neanche Erode, infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte, perciò dopo averlo punito lo rimetterò in libertà.
Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba.
Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano:
crocifiggilo, crocifiggilo.
Ed egli, per la terza volta, disse loro:
ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà.
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?»
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno».
Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano, dicendo:
«Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
«Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi».
L'altro invece lo rimproverava, dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose:
«In verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio, dicendo:
«Veramente quest'uomo era giusto».
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Condivido con voi un breve pensiero, la pretesa di commentare il lungo passo del Vangelo che abbiamo ascoltato è appunto una pretesa. E parto da un'espressione bellissima di San Paolo che abbiamo ascoltato in questo inno meraviglioso della lettera ai Filippesi: svuotò se stesso. Forse queste parole così semplici, tre parole appena, hanno il potere di descriverci nella sua profondità e nel suo dramma il sacrificio d'amore di Gesù. Gesù che svuota se stesso, cioè conosce ciò che è il niente, conosce ciò che è che non gli apparterebbe per natura, perché Gesù si svuota per amore affinché potesse trovare spazio in lui che cosa? Il male, il peccato, la morte, qualcosa che non gli apparterrebbe per natura, qualcosa che Gesù ha preso da noi, totalmente. La croce che quest'oggi noi contempliamo come il cuore del mondo, è il punto dove il Figlio di Dio svuota se stesso affinché potesse trovare spazio in Lui il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, la fuga degli altri discepoli, la durezza di cuore delle autorità, la tentazione, il pianto di Pietro, la solitudine dell'uomo che muore. Tutto dell'uomo lì trova la sua casa. Ciò vuol dire che nel suo limite più basso, l'uomo, visto dalla prospettiva di Dio, continua ad essere amabile. Col suo peccato, con la sua paura, con la sua durezza, l'uomo continua ad essere amabile. E allora, ecco, in questa pagina che dovremmo necessariamente portare con noi a casa e rileggere, noi possiamo vedere e dire a noi stessi: lì sulla croce c'è spazio anche per il mio limite, lì sulla croce c'è spazio anche per il mio peccato, lì sulla croce c'è spazio per la mia morte, lì sulla croce c'è spazio per il mio pianto. Lì sulla croce io posso continuare a sentirmi amato e a contemplare la croce non semplicemente come il punto dove tutto volge al niente, ma come quella chiave capace di squarciare i cieli. La cosa forse più bella e commovente di questa lunga narrazione sono le parole che Gesù rivolge al ladrone: oggi sarai con me in paradiso. la croce che apre il paradiso. Lì dove tutto sembra ormai avviato alla fine, lì Dio continua la sua storia d'amore. Tu meriti il paradiso, sembra dirci oggi a ciascuno il Signore. Tu meriti il paradiso. Ecco, allora ci aiuti il Signore a vivere questa santa settimana come il tempo prezioso dove possiamo riconoscere tutto, il tutto della nostra vita scritto in quel libro d'amore che è la croce, e possiamo veramente lasciarci attrarre dall'amore crocifisso alla luce del paradiso. Fratelli e sorelle, rinnoviamo la nostra fede battesimale. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa, fratelli, è la nostra fede. Questa, fratelli, è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, la volontà del Padre è la nostra salvezza. Per questo ci ha donato Gesù, il suo Figlio unigenito e lo Spirito Santo. Siamo grati, ma anche consapevoli delle nostre infedeltà e debolezze.
Preghiamo insieme e diciamo: sostieni, o Padre, la nostra fede.
Sostieni, o Padre, la nostra fede.
Per la Chiesa, sacramento universale di salvezza, perché non dimentichi che il compimento della volontà di Dio non passa per le strade del successo e dell'acclamazione delle folle, ma per la via dolorosa della croce. Preghiamo.
Sostieni, o Padre, la nostra fede.
Per i responsabili dei popoli e dei tribunali umani, perché abbiano rispetto di tutti gli uomini, soprattutto di chi non ha voce e non ha la forza per difendersi. Preghiamo.
Sostieni, o Padre, la nostra fede.
Per tutti i cristiani, perché cooperino allo sviluppo umano e sociale, senza mai dimenticare che la piena realizzazione delle aspirazioni umane sia solo nella comunione del Regno di Dio. Preghiamo.
Sostieni, o Padre, la nostra fede.
Per i giovani che celebrano la loro giornata diocesana, perché da Cristo abbiano luce abbondante per le scelte della loro vita. Preghiamo.
Sostieni, o Padre, la nostra fede.
Per i poveri, gli emarginati, gli esclusi, perché non si sentano mai soli e trovino in noi una testimonianza concreta della vicinanza di Dio. Preghiamo.
Sostieni, o Padre, la nostra fede.
Per la nostra comunità, perché i misteri della vita di Gesù che celebriamo nella liturgia siano la sorgente da cui scaturiscono scelte e azioni coerenti con il Vangelo. Preghiamo.
Sostieni, o Padre, la nostra fede. O Padre giusto, donaci lo Spirito Santo che ti unisce al Figlio unigenito in un solo amore, perché i nostri occhi si aprano alla verità e sappiano riconoscere tra le tenebre del mondo la luce del tuo regno che viene. per Cristo nostro Signore.
Non abbandonarmi, Signore Dio mio, dammi non stare lontano. Ecco, io sto per cadere, sempre ho innanzi la mia pena. Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, dammi non stare lontano.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Dio onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode.
Santo, Santo.